Oggi direttamente da Medjugorje, dalla comunità Cenacolo, vi racconteremo una storia molto molto bella. Ecco a voi.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, io sono Alessandra e con me c'è Valentina. E siamo alla comunità Cenacolo di Medjugorje e quindi abbiamo pensato di farvi respirare un po' quest'aria così bella che stiamo respirando noi in questa famiglia di ragazze. Adesso Valentina vi racconta un po' che cos'è. Noi siamo qui, veramente eravamo venuti qui per scrivere un po' il libro, per riposarci da tutti i casini della baita, e invece semplicemente ci stiamo lasciando voler bene da queste ragazze che ci vengono a prendere, ci servono a tavola e ci vogliono tanto bene. Allora abbiamo pensato di farvi respirare un po' quest'aria di grazia che c'è qua in questa famiglia. E quindi da oggi, cioè da questo episodio, faremo qualche episodio dove racconteremo tutte le storie che riusciamo a... chiunque sia disponibile qua in comunità a registrare il podcast, per farvi vivere veramente la resurrezione. Perché adesso è vero la Quaresima, però mo a Pasqua sta arrivando... Allora è bello raccontare la resurrezione, così la cominciamo a vivere tutti. E vi presento Valentina.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie a te Alessandra per chiamata. Ecco, sono felice comunque di condividere questa bellezza che viviamo qui a Comunità Cenacolo. Ecco, mi chiamo Valentina, vengo da Croazia e adesso sono quasi 3 anni in comunità. Sono adesso a Fraternità a Campo della Gioia a Medjugorje e vi presento un po' solo come si vive in comunità e cosa è Comunità Cenacolo, perché anche io non sapevo, solo che dicevano che è una comuna per tossicodipendenze, che non so, sei chiuso dentro, non puoi uscire fuori almeno 3 anni, solo queste cose sapevo di Comunità Cenacolo.
Perché praticamente la Comunità Cenacolo nasce con questo obiettivo, insomma, di aiutare i ragazzi a uscire dalla tossicodipendenza. Cominciato così.
Sì, sì, così è cominciata.
Ma non è solo
83,
questo.
Sì, sì, non è... da inizio è cominciata così perché madre Elvira... che ha aperto comunità e è cominciata così, di aprire una casa, di aiutare giovani. Però in questi anni a Torino erano di più giovani in strada che avevano problemi con droga e loro hanno cominciato a venire primi. Però anche madre Elvira un po' si è spaventata da inizio perché non aveva l'esperienza di aiutare anche le persone che avevano problemi con droga, però sentiva questa chiamata in suo cuore di aiutare giovani. E comunque loro, quando sono venuti i primi ragazzi, hanno fatto casa insieme, hanno costruito tutto insieme con madre Elvira e da lì è cominciata tutta storia di Cenacolo. E non avevano tante regole da inizio. Tutto è diventato come madre Elvira sempre diceva, che lei respirava con giovani e così è tutto cresciuto. Dopo di che sono arrivate, oggi abbiamo quasi 70 case nel mondo, anche case femminili sono nate 10 anni dopo.
Cioè prima c'erano solo case dove accoglievano i ragazzi,
sì, sì.
E dopo c'è stata l'esigenza anche delle ragazze.
Sì. Perché anche madre Elvira tanto parlava su dignità di donna, di come una donna si deve comportare con sua dignità, e questi ragazzi hanno chiesto: ma dove noi possiamo trovare queste donne? E per lei questa era risposta di aprire anche casa per ragazze.
Ah, ok, quindi non è stato che le ragazze tossicodipendenti dicevano: vogliamo venire anche noi in comunità.
No,
i ragazzi.
Sì, sì,
ah,
sì.
Okay.
Perché lei così amava sui ragazzi, che tutto è nato in cuore di loro.
E come ha fatto? Cioè, è andata in giro a trovare delle ragazze che volessero entrare in una comunità?
No, perché già erano ragazze che seguivano tipo sui mariti, sui fidanzati, e venivano così. E dopo ho chiesto a loro di un progetto che proviamo a fare anche con ragazze, però loro adesso devono entrare e fare uguale come loro. E anche per queste donne da inizio è stato un shock, no?
Cioè hanno detto vogliamo vivere anche noi la vita della comunità con tutte le regole che sono molto severe, molto strette, insomma.
Sì.
Per vivere quello, per vivere quello che vivono loro.
Sì. Di anche un giorno
solo una donna lo può dire questa cosa. Sì. Nessun uomo l'avrebbe fatto mai una cosa del genere.
Sì, perché veramente si vive abbastanza severo in Cenacolo, però io personalmente come ho vissuto una vita prima di avere tutto, di non aspettare proprio niente, venire in una comunità come questa di Cenacolo, di che devi aspettare tutto, che devi tutti i tuoi desideri che porti in tuo cuore, metti in preghiera, dopo devi aspettare, non c'è niente veloce perché non so, magari io voglio così e sarà così, no, proprio ci insegna una di cose che insegna proprio quello di fidarsi in Dio, di fidarsi in sua provvidenza, che tante volte non è facile, però io avevo una vita troppo facile.
Ma tu di che città sei?
Io sono da Zagabria, di Croazia. E comunque
e avevi una vita tranquilla, non c'entra niente la tossicodipendenza.
Sì, io non avevo problemi con droga o con alcol, io semplicemente ero avevo tutto nella mia vita.
Il tuo problema è che avevi tutto.
Sì. Però cosa è successo con questo tutto, no? Vengo anche di una famiglia dove papà era una persona, diciamo, importante in Zagabria, in politica, sapevano tutti chi è lui, e io tutta la mia vita, diciamo, approfittavo di suo nome, perché comunque io non conoscevo tanto mio papà, conoscevo lui di TV, conoscevo lui così in giro, non avevamo noi rapporto come papà e figlia, e questo sempre mancava a mia vita. E dopo io comunque ho cominciato a approfittare, no? Dicevo a lui mi dai soldi, vado fuori, e comunque avevo veramente tutto. E ragazze in questo tempo, amiche che erano con me, tutte erano attorno a me solo per quelle cose, non è perché...
Anch'io adesso che lo so divento amica tua, magari divento amica di tuo padre.
No.
E ci servono proprio dei soldi.
Adesso non ho niente, neanche il nome
tu,
di
ma
papà.
Tuo papà ce
no,
l'ha.
No.
No, tuo papà non ce l'ha più?
No.
Vabbè, questa amicizia può finire. Ma tu hai studiavi, cosa facevi?
Sì, io studiavo fisioterapia
.
E ho finito questo e ho lavorato anche, però comunque nella vita mi sono persa tantissimo io. Avevamo anche ristoranti, bar che guidavo con mia sorella e sapevamo stare tutte le notti in questo bar, di accogliere persone, ero proprio una mascherona, come dire, avevo una faccia davanti e una faccia da dentro, che nessuno non conosceva questa da dentro. Da fuori ero una ragazza, no, bella, sempre vestita benissimo, con un sorriso pazzesco, e nessuno non credeva che veramente io da dentro non ero felice. Proprio mi chiudevo tantissimo in famiglia, dove solo scappavo di questa famiglia, di non poter parlare con mamma, con papà, tutto è stato solo le cose materiali, e mi sono chiusa tantissimo dentro di me, dove ho cominciato anche in questo tempo anche bere, per me questo è stato normale, non ero ubriaca, però bevevo tipo ogni giorno quando andavo in questo bar, erano periodi nella mia vita dove tutto quello che dopo mi ha fatto male, da inizio mi sembrava come, ma non è niente, sai, un po' bere, un po' ogni tanto anche prendere marijuana, ma tutto questo è, sai, per giovani, perché no? E comunque vedevo che ero di più felice da prima, e continuavo così, però grazie a Dio non sono caduta nella questa dipendenza che mi devo prendere solo quando ero fuori, no, con amici, però dentro di me morivo ancora di più, mi chiudevo, erano giorni quando non volevo uscire proprio dalla casa, ero in mia stanza e nessuno non si accorgeva, neanche di mia famiglia, che ero in camera, non so, 3 giorni che non uscivo di questa camera, nessuno non capiva, perché comunque anche era un appartamento grande, non sapevo neanche ero a casa, ero fuori. Era una vita, eravamo tanti, ho 2 fratelli e sorella, però eravamo così pochi, come se fosse vivevo da sola nella mia vita. E sempre è stato così e questo posso dire che in questo tempo della mia vita sono caduta in depressione, non volevo più fare niente, neanche questo lavoro che alla fine è un lavoro che mi è piaciuto, lavorare con la gente, mi chiedevo tantissimo, diventavo una persona che non sapevo neanche io chi sono, non sapevo proprio chi sono io.
E questo a quanti anni?
Questo era 10 anni fa, circa 20.
Tu quanti anni hai adesso?
33 anni, o adesso tipo 10 anni fa. E poi sono arrivata con un pellegrinaggio a Medjugorje da Zagabria.
Tu eri credente?
No. Mia famiglia, diciamo, base di noi croati sono sempre cristiani e noi siamo tutti cristiani sul foglio, come dire. Però non si viveva questo, no? Andavamo noi nel messa per Natale e Pasqua, però...
E no, come sei finita a fare il pellegrinaggio?
Perché mia zia mi ha visto, è l'unica persona che mi ha guardato in occhi e mi ha detto «Ma tu stai malissimo». Io l'ho guardato e io ho cominciato solo a piangere. E lei mi dice, ma lascia tutto e vieni con me a Medjugorje. Io ho detto, ma no, ma che Medjugorje? Ma che Dio? Mio Dio era mio papà tutta la mia vita. mio Dio erano soldi, potenza. Io non sapevo questo mondo di preghiera, di Dio. Non mi neanche interessava quello. Però lei... ogni giorno che mi chiamava, dai, vai con noi. E dopo ho detto, dai, va bene, vado con te, vedere un po' questo Medjugorje. Non è che sono andata perché credevo che adesso sarà miracolo con mia vita. Proprio stavo malissimo, che non credevo più in niente. Anzi, tante volte anche avevo pensieri di suicide, di finire quello. Era una tristezza proprio pazzesca dentro.
Cioè una vera depressione, vera, forte.
Sì. Solo mai non sono andata a dottore o qualcuno perché non davo mai importanza alla mia vita. E sempre pensavo, ma dai, vado ancora così. Però ecco, grazie a Dio, grazie a Madonna, che è così grande nella mia vita, che mi ha chiamato mia zia, no? E sono venuta a Medjugorje e lei mi ha detto che vado a confessarmi, però io non volevo neanche confessarmi. Io ho detto, ma no, ma cosa, non voglio.
Ma che serve? Cioè, non... che ci devo fare? Cioè, io sono triste, io vado a confessare.
Capisci? Cosa che io c'entra? Devo adesso parlare un sacerdote dei miei peccati? Sempre pensavo così, cosa lui mi può dire? E comunque lei mi ha detto, sì, con questo sacerdote vai, c'è un sacerdote carismatico qui a Medjugorje, vai da lui. Però quando sono arrivata giù ho visto 1000 persone che aspettano lui, io mi sono messa in altra fila dove non c'era la gente e lei mi ha visto, no, devi stare qui da lui. E facevo tipo per obbedienza, insomma, mi sono entrata dentro e lui subito ha visto che io non volevo neanche stare lì e io ho cominciato a dire i miei peccati e tutto e lui ha cominciato a sgridarmi e io gli ho detto, ma cosa urli tu? E calmati. Era un di Herzegovina, perché la gente di Herzegovina è un po' così dura.
La gente di?
Di Bosnia e Herzegovina.
Ah,
è un po'. Po' sono, sai, duri, no? E lui mi guarda.
E tu gli hai detto, calmati.
Io ho detto subito, calmati, perché comunque... Perché tutta la mia vita non si parlava nella mia vita, solo si urlava o si litigava in famiglia, non potevi tu esprimerti o dire qualcosa, questo non esisteva nella famiglia. E dopo sono venuta di un sacerdote che non volevo neanche venire e lui mi urlava in faccia e ho detto, ma dai, basta, anche tu.
Lui che ha detto?
E lui mi ha guardato un po' strano e mi ha detto... Mi ho cominciato a spiegare le cose, però io non volevo neanche sentire tutto questo. E mi ha detto, va bene, vuoi conoscere qualcuno? E lui ha detto, Voglio, non posso adesso, sai, dire di no. Ho detto sì, voglio. E mi ho detto, va bene, dai, apri mani, io comincio a pregare e niente, tu solo respira. E ho cominciato, io mi ho messo mani sopra di...
Sulla testa.
Sulla testa.
Ci ha pregato per te.
Sì, ho cominciato a pregare e da lì uscivano lacrime che erano, io oggi dico veramente, erano calde. Io pensavo veramente, non so cosa accade, no? Come tutte le emozioni che io vivevo da dentro uscivano fuori con le lacrime. Così forte che uscivano, io tremavo tantissimo, no? Perché pensavo, ecco, mamma mia, cosa è questo? Solo piangevo, non riuscivo a calmarmi, tremavo tutto il corpo che mi tremava. E lui quando si è fermato a pregare, ho tolto mani, mi ho guardato in occhi e ho fatto un sorriso, mi ricordo anche oggi, come era altra persona adesso. E mi ha detto, vedi, adesso hai conosciuto Gesù, qui è passato Gesù. E da lì io per prima volta, io l'ho guardato solo con occhi aperti e io l'ho detto... prima volta ho sentito proprio come Madonna qui a Medjugorje dice pace, pace, pace. Tre volte ho sentito anche queste parole, sono caduta sulla terra, come mi sentivo come Maria Maddalena. Sono uscita di questa confessale, si dice?
Sì, confessionale.
Confessionale, sono uscita fuori con... piangevo, non mi fregava niente della gente che erano attorno a me, che mi guardavano. Io mi sentivo proprio... come lei, come Maria Maddalena. E da lì piangevo due giorni senza fermarmi, non riuscivo a fermarmi. E già hanno capito anche il pullman di Zagabria, mi dicevano, mamma mia, questo ancora piange. Volevano anche parlarmi, però io non riuscivo a parlare con nessuno, solo piangevo, come mia anima aveva questo bisogno, no? Di pulirsi, di stare anche in silenzio con se stessa. E comunque sono arrivata a mia casa dove tutto era uguale.
Era come prima.
Non è
eri
che si
tu
cambiava.
Che eri cambiata.
Sì, io sono venuta con altri occhi, con cosa fare adesso? Io ho detto, Madonna, cosa fare adesso? E lei, e ho fatto tutto nella mia vita. Tutto. E ho pulito persone attorno a me che erano quasi... io pensavo che erano amici, però invece no. Erano proprio persone che solo approfittavano. Di soldi, di potenza di papà, erano solo per quello insieme a me. E quando io ho cominciato a parlare queste cose, loro si sono girati, sono andati. E piano piano sono rimasta senza nessuno. Ero proprio da sola nella mia stanza con Bibbia in mano e dicevo, ma che Dio sei tu? Ma io ti devo seguire, guarda cosa fai, io non sono rimasta da sola, con tante queste gente che erano attorno a me, adesso sono da sola.
Eri diventata la matta della situazione,
sì.
Eri matta perché avevi pianto, perché dicevi, cominciava a fare verità.
Sì, è proprio la verità.
Cominciato a vedere le cose con gli
sì.
occhi diversi.
Però comunque Dio mi ha salvato veramente perché mi ha aiutato comunque di imparare a soffrire, di imparare a mettermi nel ginocchio, di non chiamare subito mio papà perché mio papà mi risolverà tutta la mia vita. No, lui mi trovava lavoro, mi dava soldi, macchine, appartamenti, tutto. Questa volta io sentivo da dentro che voglio fidarmi in Dio, però non sapevo come. Perché comunque avevo tutto questo, io non sentivo da dentro che non voglio più vivere questa vita che vivevo prima, proprio vita di
come quella che vivono tutti.
Eh sì, è proprio quella vita che mi dava così schifo che ho detto no, io non posso più stare con loro. Ho provato anche, di nuovo, perché per me dopo è stato strano stare così in fede da sola all'inizio. Ho detto, ma io sono pazza veramente. E comunque provavo andare di nuovo in ristoranti, in bar, però non riuscivo più a ascoltare tutte queste storie, guardare persone che mi ridevano perché solo per il nome di papà. Era proprio un'atmosfera proprio da scappare, no? Io andavo spesso a Medjugorje.
Quanto è lontano da Zagabria? 4 ore?
4-5 ore, sì. E andavo spesso, proprio da sola, andavo con Pullman, venivo qui e urlavo una volta.
E dove andavi? Chi conoscevi a Medjugorje?
Nessuno, ogni tanto andavo con gruppi, ogni tanto andavo così da sola, mi sono presa un pensione, sono andata solo sul Podbrdo.
Da sola?
Da sola, e questo è stato più bello di tutto, perché veramente andare a Podbrdo, sentire questa pace, e da lì una volta mia unica preghiera che è stata: io voglio vivere, io non voglio più sopravvivere quella vita, non voglio più avere tutto quello, però io non so come fare, cosa fare, Madonna. E proprio ero davanti statua a Podbrdo e dicevo: ti prego per la vita, madre, dammi la vita. Se veramente esisti, esisti nella mia vita, sei forte, dai un indirizzo. E lei, come sempre, sente, lei, tu quando riesci a aprire il tuo cuore, lei parte, Gesù, lei...
Cioè, come dice il Vangelo, rinasce dall'alto, sei veramente nata di nuovo.
Sì, sì, sì. E comunque, lei mi ha mandato in cenacolo attraverso persone che conoscevo a Medjugorje e mi hanno consigliato il cenacolo. Perché da inizio ho detto: ma cosa io faccio in cenacolo? Non sono io tossicodipendente, no? Però loro mi hanno detto: ma no, questa è scuola di vita, ti aiuterà, perché tutta la tua vita è stata fatta così, un po' di tuo papà, tu non sai neanche da sola fare le cose, non sai pensare, non sai niente.
Non sai chi sei.
Proprio, Valentina, mio nome è Valentina, chi sono? Boh. Cosa ti piace fare? Non so. Tutto era in mia vita come un progetto di qualcuno che io mai non sono entrata dentro, no? E comunque sono venuta a fare 40 giorni a Cenacolo, a Vrbovec, questo è un paese vicino a Zagabri, dove è anche Cenacolo, e sono andata lì, e dopo 40 giorni questa comunità mi ha... L'ho cambiata la vita, ho cominciato a cambiare proprio sguardo sulle cose, di imparare a apprezzare le cose, di... Prima volta qualcuno mi ha guardato veramente per quella che sono io, non per mio nome, cognome, soldi, bellezza, ricchezza, proprio questa che sei, povera, che esce orgoglio, ogni volta quando qualcuno mi guarda e mi dice qualcosa mi usciva orgoglio, volevo litigare, ero proprio, ero triste, non sapevo, solo volevo difendermi. Però loro mi sempre volevano di più bene. Per prima volta nella mia vita ho sentito quello, con sacrifici e con tante, tante preghiere alla fine davanti a Gesù.
Facciamo un esempio della vita, perché io conosco poco la comunità Cenacolo, però questi giorni che voi siete, che siamo qui con voi più giorni, tranquilla, senza i figli, che viviamo un po' di più con voi, sto vedendo anche tante piccole cose, cioè... faccio un esempio di ieri. Tu hai sgridato le ragazze perché, vabbè, adesso tu sei fra i responsabili di questa comunità. Tu hai sgridato le ragazze, per esempio, perché l'accendino non era in cappella e ti sei arrabbiata perché questa stupidaggine, dopo c'è la messa senza le candele accese, e tutti si sono infastiditi di questa cosa. Giustamente, anch'io dicevo: ma perché non sono accese queste candele? Che non sapevo niente. E tu hai detto: allora, se manca l'accendino, tu non devi andarlo a cercare in cappella perché sai che c'è, tu devi chiedere. Sentite la trafila: tu sei in cucina, ti manca l'accendino, non puoi andare in cappella che è, non so, a 10 metri a prenderlo, ma tu devi chiedere al tuo responsabile: per favore, ho bisogno dell'accendino, perché non è tua responsabilità trovare l'accendino. Questo per farvi capire quanto è serio il discorso, cioè tutto ha
devi chiedere
un'obbedienza, un chiedere che ti protegge dal non avere responsabilità, ti custodisce in questa cosa e ti fa avere l'umiltà di chiedere tutto, di aspettare, cioè Fammi un altro esempio, cioè delle regole che sono, capito, rimproverare per un accendino. Anch'io io mi sarei nervosita e basta. Da noi succedono cose così e noi andiamo fuori di testa.
Sì, sì.
Però invece tu hai spiegato perché. Mm-hmm. Tu hai detto non è compito tuo risolvere il problema.
Sì.
Tu hai compito tuo di fidarti.
Sì.
Il problema lo risolve il tuo responsabile.
Sì.
Un accendino. Io ho detto wow, Francesco ha detto se a casa nostra dovremmo venire un mese alla comunità Cenacolo.
Sì, perché comunque qui tutte regole, diciamo regole, tra virgolette, che sono nate proprio nel cuore di Madre Elvira e di Spirito Santo che educava lei. Perché come ho detto, sono venuta di una vita di non dovevo chiedere niente, avevo tutto.
E adesso venire devi chiedere l'accendino.
Vengo in una comunità dove devi chiedere tutto. Però così fa bene questa umiltà.
Qual è la cosa che ti ha più fatto male chiedere o aspettare o in questi 3 anni? La cosa più difficile?
Sono tante cose, però diciamo questa ultima. Comunque faccio amicizia con un ragazzo di comunità.
Aspetta, spieghiamo. Come si fa a fare amicizia con uno? Perché queste sono storie...
queste sono storie di nonni e nonne che hanno vissuto ancora peggio. Comunque, quando un ragazzo vuole fare amicizia con una ragazza di comunità...
Cioè, aspetta, i ragazzi vivono da una parte, le ragazze vivono da un'altra, sì, però ogni tanto si incontrano per fare delle cose insieme, per incontri, fare la messa, incontri... Sì. Portano il pane, la mattina,
e comunque...
vengono ad aggiustare un tubo che si rompe. E tutti felici tanti di andare ad aggiustare il tubo, fanno a gara chi deve andare, così vanno dalle ragazze.
Sì, specialmente quelli innamorati.
Soprattutto quelli innamorati.
Perché? Perché comunque in comunità tu devi aspettare tutto, no? E un ragazzo, sempre Madre Elvira, comunque ci insegnavano i donne che noi non dobbiamo fare primo passo con ragazzi. Loro sempre devono fare primo passo. Io anche nella mia vita facevo tante volte questo passo, non con parole, con sguardo, con... Io ho guardato magari un ragazzo e dopo lui veniva da me, perché io già ho dato permesso che può venire, no?
Beh, perché sei bellissima. E quindi un ragazzo subito, cioè avevi una fila interminabile.
Sì, adesso. E io comunque approfittavo sempre anche di quello, no? E quando sono venuta a comunità, quando ho sentito catechesi di Madre Elvira dove diceva ma una donna non deve guardare neanche in direzione di ragazzi, lui deve guardare a lei, come prega, se è generosa, se è una donna che ha cuore aperto per tutti, questo lui deve guardare in te. A me si è aperto un mondo, io mai non ho sentito questa cosa e l'ho detto, oh, ma io voglio rimanere qui, io voglio imparare quello, io voglio imparare veramente i miei valori di donna da dentro.
Cioè Madre Elvira insegna il valore di una donna e insegna ad educare anche la donna all'uomo a fargli capire il suo valore. E
sì,
quindi non a svendersi, già basta uno sguardo e sono già tua, ma a capire guarda che io ho un valore e questo valore io lo so perché so chi sono e te lo insegni anche a te che io non valgo uno sguardo, valgo un po' di più.
Un po' di più, tanto di più. E dopo questo ragazzo se vede questi valori, dopo anche i ragazzi vedono altri valori, diciamo così, sono tante volte più superficiali di noi, però comunque io ho fatto una casa a Cherasco, questo vicino a nostra casa madre a Saluzzo, dove casa mista, unica casa mista a Cenacolo, dove viviamo insieme ai ragazzi, però loro sono divisi in una casa vicino. Dove dormono, però facciamo tutto insieme, programmi facciamo insieme, mangiamo insieme, parliamo insieme ogni tanto. E lì era questo ragazzo. E noi eravamo insieme qualche mese in questa casa e dopo 3 mesi hanno trasferito subito a lui perché responsabili che erano lì hanno visto subito che c'è qualcosa di parte sua che è andata in questa direzione, no?
E hanno detto, dai, è meglio che lo trasferiamo,
sì,
dai.
Perché comunque questo è bello di comunità, perché non era mio momento per quello. Io sono venuta di nuovo in Cenacolo, seconda volta, e mi serviva tempo un po' di capire cosa veramente voglio e in quale direzione voglio andare, no?
Quindi per custodire te hanno preferito mandare lui via, perché così tu facevi il tuo percorso, il motivo per cui tu eri qui davvero.
È vero, è proprio stato così.
Quindi
e ho apprezzato tanto.
Non era una cattiveria.
No. Mai non è cattiveria. Proprio sempre c'è qualcosa dietro che
è un gesto
che
d'amore nei
sì,
tuoi
che
confronti.
Ha senso,
ma
no.
Lui gliel'hanno spiegato questa cosa?
No, gli hanno detto
ti trasferiamo, ciao.
Sì, perché anche lui non ha condiviso niente. Solo lui sempre diceva, ma no, non è lei, perché comunque lui viene di una famiglia povera, diciamo, e io di una famiglia no, ricca, e lui sempre diceva, guarda che bella ragazza, così, ma io non posso anche immaginare stare con lei. Lui aveva tutte queste sue scene, però comunque, come lui dice, pregando per lei, solo cresceva questa cosa, e dopo lui ha condiviso questo a responsabili. E loro hanno detto, niente, tu solo prega, perché comunque madre Elvira sempre diceva, se è qualcosa, ok, ti possiamo trasferire adesso in Brasile che va in missione e lei rimane a Medjugorje.
Sì, ci ha raccontato Alessandro che loro l'appuntamento era pregare a quell'ora insieme, cioè però sì. Uno in Italia e uno
sì.
In Brasile.
Perché lei sempre diceva che amore non sono sentimenti, non è, io sono innamorata e adesso vado con lui, no. Vediamo adesso se veramente amore durerà e non passa questo sentimento, specialmente da inizio. Però nel nostro caso non è stato così, lui è andato a casa madre, questo è tipo 40 minuti lontano da noi, però io facevo finta che non vedo niente, però l'ho visto e ho visto i suoi occhi ogni volta quando veniva, quando mi vedeva, come sorrideva.
Beh.
Però io facevo finta come
e
niente.
Lui anche lui è croato?
Sì, sì. E io comunque venivo ogni volta, quando venivano negli incontri per fare messe a casa madre, lui era lì, però sempre mi rispettava, mai non è che veniva ogni volta e che mi chiedeva non so cosa, perché adesso lui vuole, non so, stare vicino a me e adesso lui per forza deve venire, no. Lui proprio aspettava e rispettava mio tempo, che i miei responsabili anche hanno detto, vai piano, non è momento, e lui rispettava tanto questo. Ogni tanto non mi salutava neanche quando mi vedeva, proprio per rispetto mio e per tempo mio.
Mamma mia che amore ho.
Sì.
Guarda che quello che dici è una cosa di un altro pianeta.
Sì.
Cioè amare veramente.
Amare veramente. Il sapere, io mi sono innamorata in Marco si chiama, quando ho visto che lui è proprio pronto a morire a se stesso per me. Questo io desideravo tutta la mia vita, avere un rapporto così vero, così pulito, che qualcuno è veramente pronto per me a morire, proprio non fisicamente, a se stesso, no? E lui faceva spesso quello. Non so, io venivo spesso con ragazzi giovani lì e io dovevo stare con loro perché avevano bisogno, non potevo io girarmi o andare, non so, lontano di loro, e lui mi vedeva con loro e non veniva a salutarmi neanche. Però è anche importante di dire che noi ci siamo visti una volta a mese. Non è che ci vedevamo ogni giorno, ogni settimana, no. E questa
come
una...
facevi a sapere che lui ancora ti voleva bene? Cioè che era interessato?
Ma io sinceramente per prima volta nella mia vita mi sono messa davanti a Gesù e ho detto, Gesù, io mi voglio imparare a voler bene. Cosa io voglio fare della mia vita? Voglio proprio mettere a me stessa nel primo posto, prima volta nella mia vita. E lì ho visto che desideri avevo nel cuore, come voglio amarmi, mi abbracciavo ogni giorno, proprio facevo questo esercizio perché mai non avevo questo amore per me stessa. E dopo io non guardavo neanche se lui mi vuole bene, non mi vuole bene, io mi volevo bene. Per me è stato quello, ma Valentina, ma lascia tutti, neanche uomini, tutti, tu devi volerti bene, tu devi imparare a essere donna, tu devi essere pulita da dentro. E poi Dio ti mette un ragazzo proprio giusto nella tua via che tu non devi neanche guardare, cercare. Tu non devi cercare ragazzo, lui deve cercare, perché uomini sono cacciatori, non noi donne. Per noi donne tante volte facciamo quello, uccidiamo i nostri uomini già dall'inizio, dove loro si perdono. Dico, ma cosa io devo fare? Comunque lei ho fatto tutto. E dopo tu, dove è tua dignità in tutto questo? E lui ha visto quello, che ora è tranquilla se lui viene, non viene, se mi saluta, no. Io non guardavo ragazzi, perché ogni cosa che io sentivo in questa comunità per prima volta, io vivevo quello.
Tu quindi stai dicendo che la pienezza dell'amore tu l'hai ricevuta da Dio e dopo è passata nell'amore a te stessa.
Sì, sì, sì.
E poi dopo il resto è una conseguenza, sì, che non è... non ti dà e non ti toglie, non dipende,
è libero.
Non dipende da quello, se c'è il fidanzato, se qualcuno ti guarda, non ti guarda, se ti saluta, se ancora ti fa il filo, se invece si è dimenticato di te.
Sì.
Tu talmente sei piena dell'amore di Dio e dell'amore a te stessa che non ti fa niente.
No, perché anche
perché
io
sei
comunque...
in piedi da sola, quando noi tante volte parliamo di stare in piedi da sola, ecco, Valentina ha spiegato bene che significa.
No, perché io anche tante volte, no, dipendevo di cosa pensano ragazzi, cosa pensano altri di me, mi vogliono bene, non mi vogliono bene, ma io ho conosciuto un Dio in Cenacolo che è Dio vivo, Dio concreto, incarnato, proprio Dio incarnato dentro di noi, e dove dicevo, ma di cosa io devo dipendere? Solo di Dio voglio dipendere, cosa tu vuoi dalla mia vita? E sentivo sempre quel desiderio per famiglia che mai non avevo, perché io non avevo amore per me stessa, io mai nella mia vita non ho visto amore tra uomo e donna, per me questa era una cosa che non esisteva, però in comunità ho visto che esiste, ho creduto nelle queste parole di Madre Elvira che quando parlava, quando guardavamo sui video o ascoltavamo catechesi, come viva, come mi diceva a me stessa, mamma ti ama prima se stessa, come puoi tu amare un uomo se non ami se stessa? Come puoi amarti? Come puoi amare lui, sue debolezze, sua povertà, se non ami tua povertà? E tue mancanze, e tue debolezze, non puoi amare anche sue. Perché lo uccidi, uccidi, perché donna è tante volte responsabile per un uomo. Se un uomo non stava bene, donna sempre deve chiedersi cosa lei fa. E quello è un insegnamento che a me nessuno mai prima non gli ho detto.
C'è un libro di una scrittrice molto famosa in Italia che si chiama Costanza Meriano. Lei ha scritto un libro che spiega quello che hai detto tu adesso, che si chiama Sposati e muori, no aspetta, sposati e sii sottomessa, e poi un altro per i maschi, sposala e muori per lei.
Ah sì, sì, ho sentito.
Hai sentito? E quando lei dice di essere sottomessa, spiega, lei è stata molto, ha avuto tanti problemi per questo titolo, anche in Spagna, hanno fatto delle proteste in piazza, poverina.
Certo.
E però lei spiega, e secondo me quel libro è qualcosa di incredibile, bellissimo. Lei spiega scrivendo delle lettere a una sua amica che cosa vuol dire, e lei dice sottomessa non vuol dire quello che intendeva mia nonna, vuol dire stare sotto, è come questo tavolo dove adesso noi facciamo il podcast, ha delle gambe e queste gambe stanno sotto, reggono il tavolo, e quindi lei dice la donna ha questo ruolo di reggere la famiglia, di reggere, di tenere unita e reggere la famiglia nel senso di sostegno, cioè che è il contrario di quello che si pensa sottomessa, e proprio vuol dire che è un pilastro, così è il più importante della famiglia, così forte che regge tutto. E questa è una cosa grande, però è quella... solo Gesù Cristo te lo spiega. Non è che nel mondo qualcuno dice alla donna...
Sì. Se io magari se fossi sentito quello quando ero fuori, magari anche pensavo uguale, no? Ma cosa scrive quella? Dove è sottomessa un uomo? Io odiavo uomini, perché tante volte odiavo mio papà che non era qui. Io prima dovevo guarire tutto il mio rapporto con mio papà, che un giorno potrò avere un ragazzo che lo amo, a no che lo guardo anche lui con le mie ferite che avevo con mio papà. E sempre, io sempre ero lì. Finché non ho perdonato mio papà con tutto il mio cuore, io non ero pronta a entrare in un rapporto con un ragazzo. Perché tutto quello che ho vissuto male con mio papà lo guardavo anche in altri uomini attorno a me. E Dio proprio è entrato dentro di quello di darmi una grazia, non so, attraverso magari anche Medjugorje, Madonna, che riesco a perdonare a mio papà. E quando ho perdonato, mio papà si è convertito.
Tuo papà si è convertito?
Sì, mio papà oggi prega 3 rosari nel giorno di misericordia.
Davvero? Ma aspetta, spieghi questa cosa, come è successo?
Dio ha fatto miracoli
Come hai fatto a convertirti? Cioè lui era ateo, cioè andava a messa, hai detto, a Natale e a Pasqua.
Non era ateo mio papà.
No, ateo no.
No, lui è anche di una famiglia credente, perché comunque mio nonno e nonna pregavano sempre per tutti noi, genitori di mio papà, no? Però non andava, lui viveva completamente diversa vita di tutti questi valori, no? E era in politica, aveva soldi, tutto. E io quando sono entrata in comunità, comunque perché mio papà è un buono, lui ha un cuore grande, no? E per lui è stato tanto difficile, no? Che sua figlia adesso in un cenacolo dove mangia poco, non mangia come mangiava fuori.
Mangia poco! Non bevi drink.
Però qui si mangia veramente bene.
Si mangia molto bene.
Sì. Però comunque la gente di fuori, no, pensano tante volte quello.
Perché voi vivete di provvidenza.
Sì, noi viviamo
Cioè voi non potete comprare nulla.
No, non compriamo niente. Tutto viene
tutto
di benefattori, di nostri anche... noi facciamo tanto anche lavori con le mani, tipo qui a Medjugorje facciamo rosari, braccialette, tutte queste cose. E questo... tutti i soldi che vengono quando
vendete queste cose,
vendiamo
qua,
queste cose vanno in nostre missioni, perché noi abbiamo anche nostre missioni a Sud America,
Africa. In Africa.
Sì, e dopo vanno lì i soldi. E comunque, che torno al mio papà, e quando sono riuscita a perdonare, sono andata da lui e l'ho abbracciato, perché Madre Elvira sempre diceva: 7 secondi abbraccia tuo papà. Questo significa, dopo 7 secondi lui scoppia a piangere. Perché? Perché noi la gente non siamo abituati
tu
a abbracciarsi.
L'hai fatto?
Sì.
E lui ha pianto.
Io sono venuta a mia casa dove mai non si abbracciavano, non si diceva ti amo, ti voglio bene. Io sono venuta, l'ho abbracciato e lui dopo 2 secondi voleva uscire di questo abbraccio, dava fastidio un po', però io mi sono fidata in queste parole di madre e l'ho abbracciata ancora più forte. Uguale era come lei ha scritto nel quel libro, perché c'è un libro di Madre Elvira che si chiama
Un abbraccio.
O
l'abbraccio.
Abbraccio si chiama. E comunque gli dice madre, adesso lui quando lo ti stringi ancora di più vedrai che lui si scioglie
fisicamente.
E lui veramente ho fatto questo, io ho messo mia testa nella sua spalla. Ero solo così, io mi sentivo in questo momento come una bambina che solo ha un bisogno di abbracciare suo papà. Il mio papà si è commosso qui così forte, perché un croato non può piangere davanti ai suoi figli o qualcuno, questo non esiste, eh? E lui solo si è girato e è scappato.
Però tu lo sai che ha pianto.
Però lui è pianto, è andato. E da lì ho detto: guarda papà, io ti capisco, io voglio parlare adesso con te di tutto. E abbiamo parlato e lui si è aperto, mi ha detto tutte le cose nella sua vita, perché ho sentito amore comunque.
Che bello.
E da lì abbiamo cominciato a pregare insieme, misericordia.
Tu hai cominciato, hai detto papà preghiamo insieme.
No, è andato a confessarsi. Anche questo non volevo, io l'ho guardato, io dico, ma guarda come stai male tu. Perché comunque ho lasciato anche politica e tutto, e sembrava veramente, anche lui ha fatto tanti sui passi fuori che io non sapevo, erano veramente passi di amore di un papà, che io pensavo che non esiste, che mio papà solo non c'era in mia vita. Alla fine lui ha fatto sui passi di lasciare tante cose che aveva dietro che non erano tanto belle. E lui mi ha detto... mi ha guardato così, ho detto ma guarda come sembri, dai vai a confessarti tu. E lui: ma no, ma così io non posso dire ai sacerdoti queste cose, perché non voleva un po' dire tutto cosa si è successo a un sacerdote che è a Zagabria, perché lo conoscevano. Io ho detto: ma guarda, io conosco un sacerdote salesiano che è mio amico e che è uomo di Dio, dai fidati, vai da lui. E lui mi ha guardato e si è fidato. Io ho chiamato Don Mario, ho detto: Don Mario, per favore prendi subito mio papà. Sì, va bene che viene. E mio papà è andato e da lì ho cominciato la storia sua. Veramente risorto, ho detto tutte le sue cose. Però Don Mario ha detto: adesso ogni giorno devi pregare misericordia, che Dio sarà misericordioso con te. E mio papà non sapeva pregare questo. E ogni giorno alle 3 pomeriggio... ovunque, dove era, non so, dove lavorava, alle 3 lui andava in sua macchina, mi chiamava alle 3 e diceva: Aite, comincia. Io pregavo e lui mi seguiva. Un anno!
Che bello!
Abbiamo pregato insieme e da lì io sono da dentro, no, guarita. quando mio papà si è convertito.
Mamma, che storia bellissima.
Grazie, ma grazie
a Dio. Non sapevo niente della
Dio.
Tua storia.
Eh sì.
È proprio bella. Quanta grazia, mamma mia.
Sì, veramente tanta grazia. Però comunque, dopo, io comunque volevo andare nella mia via. Io sentivo il mio cuore, guarda, lascia tutto e seguimi. Io ho fatto così, io ho dato tutto a poveri, i soldi e i vestiti, tutto cosa io avevo mio, io ho dato tutto, ho preso una valigia e adesso sono in questa via con Gesù che non so ogni giorno cosa mi aspetta. Ecco, faccio amicizia anche con Marco, che non volevo neanche fare amicizia, volevo anche andare a missione, vado lì, non so cosa faccio nella mia vita, però seguo Gesù. Però quando ho detto questo seguo Gesù, tante volte è difficile, tante volte non capisco perché, però sento dentro di me che mi fa così bene fidarmi in Dio, e anche quando non capisco cosa è dietro, e proprio quello è fede, che io fede che ho vissuto nel mio corpo, dentro di me è quello. Non so cosa sarà, però mi fido di te, che tu sai dove vado e che io ce la faccio. Perché tante volte penso, ma è troppo vivere una vita, no, in comunità, guarda come si vive, tante regole, tante ragazze che vengono veramente distrutte, cosa io posso fare per loro? Però dopo ho capito, ma io posso stare solo vicino a loro e pregare dentro di me, tutto il resto fa Dio, come con la mia vita. Oggi ringrazio a Madonna e Dio che un ragazzo vicino a me che mi così rispetta, che mi così ama, che attraverso lui io mi amo di più, io cresco di più, perché lui mi guarda così e a me viene di più abbracciarmi, di più mi viene rispettarmi e dire di no, quello che oggi è così difficile dire un no. E tante volte lo dico e dentro di me io cresco. Come adesso in questa situazione, una situazione che vi ho detto no, vorrei, perché noi abbiamo comunque una volta a settimana che possiamo vedersi io e Marco, è domenica, però c'è una ragazza in casa che adesso è qui. Io
cioè aspetta, lui può venire qui la domenica da te?
Sì, alla... sì, mia casa e dopo passiamo la giornata insieme.
Io l'ho vista la giornata che fate la passeggiata intorno alla casa, sì. non è che è andata al mare.
No, andiamo a Podbredo, preghiamo insieme, parliamo tanto, quello è bello, perché tutto condividiamo, e come viviamo, cosa viviamo, tanto è importante il dialogo tra noi due, e vedo che questo è proprio base forte che facciamo qui, di imparare anche... A me tante volte è difficile, no, dire dove sono rimasta male, perché penso che non so, ma Valentina sei pazza perché pensi così, però invece no, io quando condivido con Marco e dico guarda io sono rimasta male qui e qui perché tu mi hai detto una cosa, ma io cresco come stessa e sto dietro di miei sentimenti, e lui sempre mi ascolta senza rispondere qualcosa, però fa di più attenzione dopo di non fare cose uguali, no?
E anche lui facendo il suo cammino si è sì. capace di conoscere sì, se stesso, sì. anche lui sì. fa un cammino come il tuo,
sì.
quindi poi insieme capisci anche che se lui non risponde perché
sì.
è un cerca cammino... di fare un silenzio per
sì. e tante volte dobbiamo stare in silenzio, specialmente noi donne, che è tanto difficile stare in silenzio.
È impossibile.
È possibile, Alessandra.
Valentina mi ha dato dei CD per imparare a stare in silenzio. Io li ho ascoltati.
No, veramente, perché io vedo, io sempre voglio dire mia, voglio sempre rispondere, però Madre Elvira sempre diceva anche quello, no? Se tu non sai stare zitta con se stessa, ma cosa sai fare nella tua vita? Cosa sempre deve essere tua che tu hai ragione? Scegli, vuoi ragione o vuoi amore? A me sempre viene quello in mio cuore, dove dico, non, adesso non dico niente, adesso proprio sto zitta, provo a stare zitta, scelgo amare adesso.
Ha detto una frase bella dei CD che mi hai dato tu. Le diceva, se una donna non è capace di autocontrollo, parlando dello stare zitta, dice come farà a gestire una famiglia, i figli, cucinare questo, quello? Come fai se tu non sei capace di autocontrollarti? Fai un pasticcio. Perché una donna deve è sottomessa, che quindi deve sì, gestire tutto.
Gestire tutto, sì.
Tutto e tutti.
Però io penso che quando una donna è in preghiera, veramente in preghiera, se va ogni giorno da Gesù, davanti a Gesù, lui fa, Madonna fa. Io ero così, io sono oggi una nuova persona, proprio una nuova persona, nuova donna che mai, io non ero così. Io ogni giorno cresco ancora di più come donna, con ragazze con quale vivo. Lo guardo tante volte come mie figliocce e tante volte, non so, vado fuori, sclero, però ci sono. Io in mia vita sempre scappavo, io non rimanevo mai. Tutto quei problemi che avevo risolveva mio papà, io scappavo solo. Oggi non mi viene neanche in mente, mi viene no, stai adesso qui, stai, fidati, Gesù, pensaci tu. Questa è una frase che mi aiuta così tanto e veramente lui pensa. Perché noi tante volte donne anche pensiamo non ce la faccio fare quello perché è troppo difficile, come io tante volte dico. Però non è vero, perché non hai provato neanche. Non hai provato neanche stare zitta e dire a se stessa. Noi sappiamo dire a altri stai zitta o stai zitto, però sappiamo veramente dire a noi stesse ma stai zitta Valentina adesso in questo momento, proprio stai zitta. Essere severa prima con se stessa. E quello è un insegnamento che si porta tutta la vita, perché non è una cosa che tu impari adesso. Io ogni giorno cado almeno due volte in quello, però una volta riesco, perché riesco a dire di no e di dire stai zitta, no, a se stessa. Però io non sapevo neanche questa educazione e non potevo anche lavorare su quello. Però adesso quando so questo, mi viene uno di più coscienza, mi parla e dice ma sai questo, ma perché hai risposto? Adesso vai con tutta l'umiltà nel quel mondo e chiedi scusa. Proprio questo è un insegnamento bellissimo qui. Quando fai questo, va bene, non sei riuscita a stare zitta, hai fatto una bomba a casa, adesso vai lì, guardi in occhi questa persona e chiedi scusa.
Voi chiedete scusa, cioè uno arriva un secondo dopo che se abbiamo cominciato a fare il segno della croce per pregare a tavola, e se uno entra un secondo, ma dico un secondo, dico veramente un secondo, voi dite per favore scusate,
sì.
E tutti devono rispondere sì, ok,
sì,
scusi,
grazie. Noi diciamo grazie tipo 100 volte al giornata.
Sì, no, forse 300 ho sentito sì. Io.
Scusa diciamo almeno 100 volte, perché arriviamo da vite dove mai non ci siamo chiesti scusa, dove mai non abbiamo ringraziato, dove mai non eravamo grati, non sapevamo neanche cosa è questo. Tutti quanti, con problemi con droga, no droga, tutti arriviamo così, proprio menefreghisti. Arriviamo a una comunità dove proprio entri e stai e sei in ritardo e chiedi scusa per rispetto di tutte quelle persone che sono venute nel tempo giusto. E tu, con tutta la umiltà, chiedi scusa a loro perché tu, per un tuo, magari avevi anche una cosa che è giusta perché arrivi in ritardo, no? Dovevi parlare con qualcuno, era un'urgenza. Non fa niente. Tu entra dentro, scusate per il ritardo. Così aiuta con la umiltà. Dopo, questo è un insegnamento piccolo perché comunque la vita sono piccole cose, non sono grandi cose. Se tu impari a fare queste piccole cose, dopo viene una situazione dove proprio, non so, dipendi tuo sì o no di una vita, come dire, o no. O fai un casino, una persona, però impari a non scappare di questa situazione, questo scusa, ti ho imparato di andare dietro e dire ma scusa, veramente non volevo fare quello.
Guarda, questi giorni a stare con voi, a sentirlo tante volte, sto scusa e sto grazie alle orecchie. Io e Francesco litighiamo tantissimo. Proprio abbiamo due caratteri molto diversi, proprio siamo proprio difficili.
Sì, vediamo.
Siamo molto difficili, molto, 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 molto. E io sono molto orgogliosa. Lui vuole avere ragione, io sono orgogliosa. Però guarda, veramente te lo dico come un grazie, che per sentire così tante volte questi giorni, tutte queste volte scuse e grazie, ci viene pure a noi di chiederci, ci siamo...
Che bello.
Anche noi ci siamo chiesti scuse e ci diciamo grazie più volte, perché è contagioso questo amore, perché è un segno d'amore piccolissimo, però è proprio bello, è sì. Proprio bello.
Sì, perché la vita dipende di piccole cose, No, non solo, questo non è solo di venire in ritardo, questo sono tante altre cose, no? Dove tu no, non so, magari sei responsabile per una cosa che devi pulire e non hai pulito in tempo perché hai parlato troppo, perché noi donne tutte le volte possiamo mettersi lì e parlare mille anni e dopo tutto il resto va in ritardo. E dopo vieni e chiedi scusate per ritardo, non ho fatto nel momento perché ho parlato troppo. E questo è bello di imparare anche a stare dietro di tutto. Non solo quando siamo bravi, quando siamo, facciamo tutte le cose bene. No, neanche quando siamo così. E dire guardate, scusatemi, o no, ero, non so, egoista. Noi tante volte diciamo questa parola. O superbia, diciamo tante volte in cappella, perché una volta a mese facciamo condivisione dove una persona dice tutto cosa vive in questo mese. E per noi in Cenacolo è tanto importante imparare a dare nome delle cose che viviamo, proprio nome, che sappiamo cosa viviamo. No, ero gelosa, ma perché ero gelosa in questa situazione con questa sorella? Ci deve uscire quello perché. E dopo si chiede scuse davanti a tutte, perché ho giudicato questa, scusami Alessandra perché ti ho giudicato ieri, non so, quando dicevi questa cosa tu non sei capace, non so. Tante cose che noi viviamo alla fine...
Io sento che voi la sera chiedete scusa nel diario che leggete, mm-hmm. Voi chiedete scusa di una cosa che ho pensato.
In senso ho pensato se quello...
Tipo come hai detto tu, la gelosia.
Sì, però se questa gelosia veramente ti prende così forte che vedi che non riesci a gestire altre cose, sì, devi chiedere scusa. Però siamo anche noi umani e certo, noi siamo donne, viviamo 20 ragazze a casa, certo che siamo gelose, è una cosa normale, non è che anche noi siamo, no?
Sì, sì, no, l'ho capito, però è bello che però, no, comunque, non ti nascondi neanche sì, i tuoi pensieri.
Non nascondi niente, proprio niente, vuoi dire tutto. Che,
c'è l'amore proprio... per poterlo dire, c'è sì. L'amore degli altri per poterlo dire.
Proprio quello, perché noi ci sentiamo così amati, così come siamo, senza giudizi di altri, senza qualcuno ti giudica adesso, ah, mia, guarda cosa lei pensava, no, ma io ti voglio bene anche così, ah, pure, ti voglio di più bene quando siamo così vere, come siamo, da quando qualcuno viene con una maschera, come io ero, perché io ero una mascherona. E dopo, quando io riesco a dire davanti a tutte cose che non andavano bene con me stessa da dentro, chiedo scusa ragazze perché tante volte li schiaccio, tante volte un carattere forte che schiaccio persone, chiedo scusa perché vi ho schiacciato, perché non ero matura, perché non mi sono data con tanto amore. Quello mi aiuta così tanto dopo crescere in quello, perché io ho dato importanza che lì sono debole. I sono debole lì, i va bene, andiamo a lavorare su quello, non giudicare perché qualcuno è così. Io con mie ferite sono così, cioè, noi sempre guardiamo, abbiamo uno sguardo misericordioso e guardiamo ma perché questa persona è così? Dai, entriamo un po' di più in quello, aiutiamo questa sorella, non giudichiamo. E così questo aiuta anche a me un giorno, ecco, in rapporto con Marco che ho, non mi viene a giudicare a lui quando non è sempre bravo, non è sempre rispettoso, perché non è anche sempre così, tante volte è anche diverso, però non mi viene subito giudicare perché adesso è diverso, no, c'è qualcosa magari che dove lui è ferito, subito mi viene adesso un sguardo capire questa persona cosa vive.
È bellissimo, il nostro tempo credo sia finito. Però ti ringrazio proprio con tutto il cuore per quello che hai raccontato, che sei stata veramente generosa a dirlo a così tante persone, aprire il cuore, bellissimo, perché è la tua vita, la tua storia e si vede che è una vita donata, che non è che la grazia che Dio ti fa sono per te, ma sono cioè tu sei qui nel mondo, dico, sei viva per tutti. E io ti vedo con i ragazzi, è proprio bello quello che sei, non quello che fai, quello che sei. Si vede che c'è un amore grande che non è solo tuo. E poi si vede che sei proprio felice, felice, felice. Qua si vedono, Francesco dice, si vedono le ragazze che sono già da qualche anno, che sono risorte, punto. Sono proprio siete di una gioia, di una felicità. Poi si vede quelli che ne so, abbiamo visto a dicembre che erano appena entrati, che erano completamente morte, che dopo 3 mesi sono si reggono un po' in piedi. Dice. E poi vedi quelli che sono entrati da una settimana che sono ancora defunte, che ancora devono uscire fuori dalla tomba.
Anche noi tante volte, scusa, vediamo quando qualcuno veramente viene da fuori, lì noi ci rendiamo conto, mamma mia, guarda i nostri occhi illuminati, no? Luce negli occhi. E dopo ragazze che vedono noi rimangono per quello, perché dicono ma anche io voglio questo, come si fa questo? Però comunque grazie anche a te per questa chiamata e che potevo dire tutto questo che io ho ricevuto gratuito e che anche io adesso posso dire questo gratuito per altri, specialmente per ragazze oggi che sicuramente fanno tanta fatica con suo fisico, che pensano che questo è amore, che questo è valore, però invece no. C'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più di questo. Ecco, se voi avete l'opportunità anche fare una esperienza in Cenacolo, ma
come si fa a fare un'esperienza? Perché qui a Medjugorje non possono venire le persone, chiunque, non accogliete i pellegrini.
No, però possono chiamare e chiedere per esperienza e dopo si fa colloqui.
Devono chiamare una casa in Italia, scrivi in comunità Cenacolo, certo, su internet un numero, lo trovi.
Esce numero
e chiedi, voglio fare un'esperienza alla comunità Cenacolo.
Sì, e dopo comunità,
in Italia si può fare.
E dopo comunità vede da dove è questa persona, dove può entrare e si può anche fare esperienza di 30 giorni, 40 giorni. E dopo come io, ecco, ho lasciato tutto e sono entrata. Però comunque, ecco, è una cosa che mi viene in cuore, ecco, proprio dire con la voce. Chi può, veramente, vale la pena.
Vale la pena risorgere. Sì. Si può risorgere. Noi vi salutiamo, grazie. Vi ringraziamo di aver ascoltato tutto questo tempo e preghiamo veramente che il Signore risponda attraverso questa storia alle domande che avete nel cuore più grandi, perché questa storia sia proprio una luce per la vostra vita, per la mia vita, proprio di vedere Cristo risorto, che io lo posso toccare perché l'abbraccio, Valentina, adesso ti faccio spengo rec qua. Però che veramente Cristo risorto è qualcosa che puoi toccare, abbracciare e puoi essere tu, non è una cosa che succede agli altri. E quindi con questa preghiera, con questo augurio, noi vi salutiamo e adesso cerco di registrare più storie possibili perché veramente qua ci dobbiamo preparare alla resurrezione, proprio la dobbiamo sentire, vedere, toccare. Perché la Quaresima ci porta a questo, ma non è soltanto il tempo del digiuno, della preghiera, che serve fare spazio per vivere tanta gioia. Quindi noi cominciamo a preparare la gioia. Un abbraccio a tutti, a lunedì prossimo. Ciao!
Ciao.